Un avvocato romano atterra all'aeroporto di Los Angeles per uno scalo di poche ore. Ad attenderlo non trova la California solare dei rotocalchi, ma un labirinto di cemento, trivelle petrolifere e ville in vetro sospese nel vuoto. È l'inizio di Smog, un film del 1962, diretto da Franco Rossi, una pellicola che detiene il primato assoluto. È stata infatti la prima produzione italiana ed europea a girare interamente on location e negli Stati Uniti, sfidando i codici di Hollywood proprio nel suo giardino di casa. Eppure, nonostante la sua forza visiva, per decenni questo film è rimasto un'opera fantasma, sepolta negli archivi americani e dimenticata dalla critica. Oggi quella visione pionieristica torna a vivere grazie a un restauro internazionale che ha restituito al pubblico sequenze inedite. Possiamo finalmente riscoprire la Los Angeles del boom attraverso uno sguardo straniero, capace di catturare un senso di alienazione che anticipa di fatto di anni i capolavori di Antonioni. Le vicende e i segreti di questo film riemerso, possiamo dire, dall'oblio sono ora raccolti nel volume Smog City, un film ritrovato nella città degli angeli, appena pubblicato dall'edizione Cineteca di Bologna. Robin Pellanda ha intervistato per noi il curatore del libro, il giornalista Luca Celada, e gli ha chiesto prima di tutto qual è la storia di questo film.
La storia di Smog è singolare, un film che viene girato a Los Angeles fra il 1961 e il 1962 da una troupe italiana guidata da Franco Rossi, il regista, con Enrico Maria Salerno, Annie Girardot e Renato Salvatori. Non ci sono stati prima di questo film produzioni italiane neanche europee girate on location negli Stati Uniti, quindi già questo lo rende un oggetto particolare. Quell'anno, il 1962, aprirà il Festival di Venezia e avrà una brevissima uscita nelle sale italiane, ma poi quasi immediatamente scompare a causa anche dei problemi finanziari della Titanus, la casa produttrice, che è più o meno in bancarotta in quegli anni, e il film dunque sparisce dalle sale e viene inghiottito dagli archivi, passando poi di proprietà per una serie di cessioni della Titanus alla MGM, infine alla Warner, e si ha conoscenza di questo film, ma nessuno riesce a vederlo per molti e molti anni, finché non viene riscoperto e restaurato da un progetto congiunto della UCLA Film TV Archives e della Cineteca di Bologna, che riprendono gli elementi originari del film e ne fanno uno splendido restauro che è stato presentato 2 anni fa appunto al Cinema Ritrovato e poi qui a Los Angeles.
Fiore all'occhiello proprio del Cinema Ritrovato poter presentare in piazza alla Cineteca queste opere d'arte che vengono ritrovate, restaurate e poi rese di nuovo pubbliche. Ma la domanda forse ora è: perché è un tassello così importante del cinema e forse soprattutto anche del rapporto fra cinema italiano e statunitense, Smog di Franco Rossi?
Il film è all'avanguardia, direi, è un film precursore di molte cose, intanto appunto di una incipiente globalizzazione. Già il fatto che ci sia una produzione europea che viene a Hollywood, questa è la Hollywood di Cleopatra, di Ben-Hur, dei colossal cosiddetti, che vengono girati dagli grandi studios a Cinecittà, che veniva chiamata Hollywood sul Tevere a quell'epoca, ma assolutamente non nell'altra direzione. Ecco, questa è una prima visaglia di quello che sarebbe poi avvenuto. Incominciano negli anni successivi ad arrivare filmmaker europei come Tony Richardson, il caro Estinto, Jacques Denis, Agnès Varda. Insomma, si apre una strada a due sensi, no? Nel cinema, nella cultura, nei rapporti mondiali. Poi nella tipo di fotografia, di produzione, una piccola troupe con un grande direttore della fotografia, Ted McCord, che aveva fatto I tesori della Sierra Madre, farà poi Tutti assieme appassionatamente, 2 premi Oscar, girano una Los Angeles in maniera quasi neorealista, quasi documentaria, no? Una specie di road movie, una specie di diario di viaggio in questa città smisurata, che rappresenta il futuro, no, nel film, e rimane dunque come documento oggi di quel momento, di quella metropoli nella sua adolescenza, vorrei dire, e anche uno stile che prefigura un po' quello che sarebbe stato la New Hollywood, che era dietro l'angolo. Pochi anni dopo sarebbe cambiato tutto, no? con i Coppola, con i Scorsese, cioè il cinema che assorbe anche dalla Nouvelle Vague, dal cinema europeo, dal cinema giapponese, uno stile che non esisteva ad Hollywood e a sua volta influenza profondamente poi il cinema americano.
È interessante anche leggere proprio ciò che lei, Luca Celada, cita nella sua introduzione, cioè quello che scrivevano le riviste dedicate al cinema e che ancora oggi sono importanti nomi per l'industria settoriale. Ad esempio, nell'agosto del 61 Variety scrive che normalmente per i produttori di Hollywood le strade conducono a Roma, Londra, Tokyo, Hong Kong, ma che apparentemente per alcuni produttori italiani la strada comincia a portare a Hollywood. O ancora l'Hollywood Reporter scriveva il 14 agosto: in un'inversione della moda hollywoodiana, un film italiano intitolato Smog inizia oggi le riprese, aggiungendo che il regista Franco Rossi assicura che non vi è alcuna intenzione canzonatoria e che il titolo non ha nulla a che vedere con la nota condizione atmosferica. Ma allora le devo chiedere, Luca Celada, qual è lo smog del titolo e come è stato poi percepito dopo che il film fu mostrato appunto a Venezia?
Sì, lo smog del titolo, che io trovo uno splendido titolo, è appunto quella condizione atmosferica che nasce come concetto, come parola, proprio a Los Angeles, l'inquinamento atmosferico di questa città delle macchine. La città è girata, è trattata, ripeto, metaforicamente, un po' come avrebbe fatto Antonioni pochi anni dopo, con Zabriskie Point, altro film di autore italiano girato in America. Come Antonioni, nelle recensioni che io ho trovato negli archivi dell'Academy, della biblioteca dell'Academy degli Oscar, queste che citavate ora, c'è curiosità inizialmente, no? C'è, viene trattata come una bizzarria questa troupe che viene, ma come nella capitale del cinema, dalle province, dalla periferia. Però dopo, quando esce, c'è anche un po' di più, cioè diventa un po' difensiva la reazione americana, la reazione di Hollywood. Viene sostanzialmente tacciato di anti-americanismo questo film, perché rivela, no, una realtà senza smalto. Semplicemente il fatto di puntare una cinepresa su quella che è la realtà effettiva, non nel modo in cui Hollywood rappresentava le cose, con le scenografie, con il trucco, con l'artificio di quel cinema hollywoodiano. Ecco, questo è stato ritenuto, c'è stata una reazione difensiva, ripeto, cioè una recensione di una giornalista americana che lo vide a Venezia, che diceva: beh, potrebbe essere giustificato l'invio di una nave da guerra nel Canal Grande per, diciamo, lavare quest'onta. Tutto fu molto esagerato. Franco Rossi negò sempre fortemente, era un regista che amava molto Hollywood, che amava l'America, e però si trovò a difendersi da questa accusa di un'America che non era pronta a farsi filmare in quel modo.
C'è anche nei filmati l'inquadratura di Ted McCorn e l'occhio forse del regista Rossi stesso, la voglia di andare a cercare degli angoli della città che mostrano un'architettura importante, la città stessa con quell'architettura unica che guardava in un certo senso anche al futuro, diventa protagonista, forse potremmo dire stessa una dei protagonisti di questo film, e allo stesso tempo mette i protagonisti veri, ad esempio Enrico Maria Salerno, in una sorta di alienazione, potremmo dirlo.
Assolutamente sì, io trovo che alla fine il tema centrale del film sia proprio questo, e anche in questo è precursore il film, cioè lo straniamento dell'expat, della persona che lascia il proprio paese per andare altrove, che non è più necessariamente l'emigrato classico degli inizi del secolo, comincia a essere anche delle persone che vanno a cercare nuove carriere, con le nuove carriere nuove identità. Il protagonista Enrico Maria Salerno è un avvocato romano che si trova bloccato a Los Angeles, deve passare lì un paio di giorni perché perde una coincidenza, esce e attraversa questo paesaggio che a lui è totalmente estraneo, ecco, lo spaesamento direi è la parola giusta, cioè fuori dal proprio paese, dalle proprie certezze, in questo caso di questo uomo piccolo borghese, si trova di fronte a una società fluida dove i rapporti lo eludono, non capisce bene questa comunità di italiani, di italoamericani che sono a cercare un nuovo modo di vivere. Ecco, questo forse è lo smog di cui parla il titolo, questa foschia esistenziale, no, del protagonista, ripeto, di una città che viene trattata metaforicamente, che rappresenta questa condizione, e lo fa molto, come diceva lei, con l'architettura. In quegli anni c'è una grande produzione di architettura modernista a Los Angeles, soprattutto case private che l'avrebbero poi resa il centro, uno dei centri mondiali dell'architettura moderna, e Rossi gira in una serie di queste location che poi diventeranno famose, ma che all'epoca erano appena state costruite. La casa di Annie Girardot, per esempio, è celeberrima, la König House, la Stahl House, progettata dall'architetto König, e quindi c'è anche questo documento straordinario di questi oggetti architettonici in questa città del futuro.
Così Luca Celada, giornalista che ha curato il volume Smog City, un film ritrovato nella città degli angeli, appena pubblicato per l'edizione Cineteca di Bologna e che racconta di questa straordinaria riscoperta. E Luca Celada era al microfono del nostro Robin Pellanda.